Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Luisa Nitti e Gioele Anni.
Buongiorno e benvenuti a tutte e tutti voi a Chiese in diretta. Io sono Chiara Gerosa e vi accompagnerò nelle tre prossime puntate estive. Il tema forse potrà sembrarvi strano o quasi irriverente, ma certo i personaggi della Bibbia avevano anch'essi dei tratti psicologici e personali a volte molto marcati, a volte meno. I tratti psicologici dei personaggi biblici mancano spesso effettivamente nella descrizione della Bibbia. Tuttavia possiamo un po' desumerli da quanto troviamo scritto di loro, da ciò che dicono e da come si comportano agendo o reagendo alle situazioni. Ogni persona, e quindi anche i personaggi biblici, è caratterizzata dall'essere, dal fare, ovvero dall'insieme delle sue azioni e reazioni, dal vedere, ovvero dalla prospettiva da cui osserva la realtà, e dal parlare con voce e gesti. Allora abbiamo voluto scoprirli insieme dentro le pagine, dentro la loro vita, ma anche un po' giocando, portare questi personaggi della Bibbia nel 2025, chiedendoci chi sarebbero oggi, magari quali professioni o pensieri farebbero sul mondo odierno. E lo facciamo con Fabio Migliorini, psicoterapeuta e docente di psicologia della comunicazione e delle relazioni umane. Oggi ci occupiamo di due personaggi che portano sì lo stesso nome, ma che hanno caratteristiche molto diverse, Giovanni il Battista e Giovanni l'Evangelista. E lo possiamo già sentire dalla lettura biblica di due brani che ascoltiamo.
E confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione e non crediate di poter dire fra voi: abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre».
Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di, chi è colui a cui si riferisce?» Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?»
Fabio Migliorini, in introduzione le chiedo di pensare a questi due Giovanni e a questi due brani che abbiamo ascoltato. Se lei dovesse descrivere i due Giovanni con una sola parola, quale sarebbe?
Allora, rispetto a Giovanni Battista, la prima parola è stata grido. Invece per Giovanni è sussurro. Primo è un uomo che grida nel deserto e il secondo è un uomo che sussurra al cuore.
Quindi due modalità di interazione, di comunicazione che ben ci presentano la natura di questi due personaggi. Personaggi che non competono, ma piuttosto entrambi cooperano nei confronti della verità. Quindi questo Giovanni che grida, come lo immagina?
Giovanni che grida nel deserto è un po' l'archetipo dell'asceta, di un uomo che non risparmia austerità, non risparmia coerenza totale, ma che fa di ogni sua posizione un motivo di conferma per la propria fede, un motivo per aderire pienamente a ciò che lo fa essere un uomo libero, cioè un uomo della verità. Quindi Giovanni, ecco, lo possiamo immaginare, come dice la scrittura, un uomo che grida nel deserto. Credo però che nonostante questo aspetto più autorevole, alcuni tratti anche aggressivo, nonostante, ecco, probabilmente non lo sia mai stato, ma certamente un personaggio però che ben riflette, ecco, l'insindacabilità di certi aspetti nei confronti di certe posizioni. Infatti credo che Giovanni abbia questa prerogativa, cioè quello di scuotere come un grido, quindi scandaglia l'interiorità di ciascuno, deposita una provocazione destabilizzante e che ha come obiettivo quello di attivare consapevolezze nuove.
Ha dei modi estremamente diretti e intransigenti, ma questo Giovanni ci fa anche un po' paura?
Come potrebbe anche l'altro? io credo che tutte le persone che aderiscono fino in fondo alla propria essenza, cioè al proprio modo di essere, credo che tutti coloro i quali aderiscono fino in fondo alla propria natura, quindi alla propria verità, in effetti destabilizzano e in un certo qual senso spaventano.
Perché?
Perché è solo in questo modo che si può parlare di libertà. E la libertà invece, più che sui contenuti, io credo passa attraverso le modalità. Libero è chi è fino in fondo se stesso. I due Giovanni, ecco, sono stati fino in fondo se stessi.
Sapevamo che sarebbe successo. Avremmo dovuto essere pronti. Lo eravamo. Giovanni era venuto a preparare la strada. E lo ha fatto. Lui non era il Messia. Giovanni è venuto a portare testimonianza che presto lui sarebbe arrivato.
Diventerai profeta del Dio Altissimo, poiché tu andrai prima del Signore a preparargli la strada, perché il nostro Dio è bontà e misericordia. Ci verrà incontro dall'alto come luce che sorge. Splenderà nelle tenebre per chi vive nell'oscurità e nell'ombra della morte. E guiderà i nostri passi sul cammino della pace.
Lo abbiamo sentito in questo estratto di The Chosen, la serie televisiva statunitense del 2017 che racconta la vita e il ministero di Gesù di Nazareth. Andrea e Pietro parlano della testimonianza di Giovanni. Il Battista è uno che sa anche tirarsi indietro, quindi indicare Gesù. Lei parlerebbe effettivamente di lui anche come una persona umile?
Senz'altro. Giovanni, poi lo vedremo anche con l'altro, aderisce, dicevo prima, alla propria essenza, e la parola umiltà richiama l'humus, quindi la parte più importante, se vogliamo, del terreno. E io credo che Giovanni abbia comunque comunicato a suo modo, in maniera umile. Credo che Giovanni non abbia fatto nessuno sconto di verità, soprattutto nei propri riguardi. E per poter fare questo è indispensabile essere umili. Che poi ci siano più modi di essere umili, i due Giovanni ce lo dimostrano.
Si dice che l'altro Giovanni fosse il discepolo prediletto di Gesù, come abbiamo anche sentito, e che ha imparato che Dio è amore stando vicino a Gesù. E per questo forse insiste nel Vangelo sull'amore e sull'amicizia. Fabio Migliorini, come immagina questo rapporto tra i due?
Credo che sicuramente Giovanni sia stato l'apostolo dell'amore, perché probabilmente nessuno come lui l'ha condiviso, l'ha vissuto e allo stesso tempo lo ha trasmesso. Vi permetto, ecco, di fare un inciso. Io credo che dal Battista all'Evangelista la presenza di Gesù sia stata una presenza lievitante, cioè ha permesso a entrambi di diventare pienamente se stessi. E se anche limitassimo la nostra osservazione all'esegesi biblica, vedremmo come dal concepimento di Giovanni fino all'incontro poi di Gesù con Giovanni, sembra quasi che poi il cammino del Battista sia stato sempre parallelo un po' a quello di Gesù.
Infatti, come ascolteremo nell'estratto di The Chosen, alcuni discepoli del Battista interrogano Gesù per chiedergli se lui è il Messia. Gesù riconosce la profondità del messaggio di Giovanni.
Maestro, il Battista ha una domanda molto urgente per te.
Mi ricordo di voi dal giorno in cui Giovanni mi ha presentato Andrea.
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Sì, ottima memoria. Mio cugino si fa prendere la mano. Allora, che cosa vuole sapere Giovanni?
Simone ci ha portati qui in fretta, ma il luogo non è appropriato. Possiamo parlare più tardi.
Simone?
Veramente credo che ora sia il momento perfetto.
Chi di voi ha avuto a che fare con Giovanni Battista in qualche modo?
Io
ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai visto!
Sì, sì. Io sono stata battezzata!
Anch'io sono stato battezzato!
So che alcuni hanno rifiutato Giovanni, mentre altri hanno creduto al suo messaggio. Lui ha avuto un effetto profondo su molte persone in questa regione. E loro sono due dei suoi discepoli, quindi diamo loro il benvenuto.
Lui ci ha mandati da te per chiederti se sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro.
Puoi ripetere l'ultima parte?
O dobbiamo aspettare qualcun altro?
Per coloro che non hanno sentito bene, Giovanni Battista, mio cugino, Colui che mi ha preparato la strada adesso si sta domandando se io sia il Messia o se dobbiamo aspettare ancora.
In effetti, se il Battista alla fine del suo cammino si è ancora posto la domanda sull'identità del Messia, che cosa possiamo dire del cammino di Giovanni l'Evangelista?
Lo stesso vale per l'Evangelista, perché chi l'avrebbe mai detto che questo ragazzo tenero, probabilmente timido, sicuramente molto affettuoso, anche un po' dall'immaginario che possiamo costruire, è poi diventato il più grande gigante degli evangelisti, quindi quasi come se presi in sede separate, ecco, sembrano quasi estremamente diversi e inconciliabili. Credo che questo è ciò che ci fa concretamente vedere il passaggio. L'uomo dell'amore è ecco, spesso un uomo che nasce tenero e probabilmente non morirà mai aggressivo o sbruffone, sicuramente un cucciolo che diventa gigante.
Non so se lei ha seguito il Festival di Sanremo a febbraio, c'era questa canzone di Lucio Corsi che diceva «Volevo essere un duro». A me ha fatto pensare un po' a Giovanni l'Evangelista.
Senz'altro, sì. La bellezza dell'attenzionare i personaggi biblici è proprio questa, nel senso che noi tante volte li vediamo lontanissimi da noi. Eppure, come anche rispetto ad autori della letteratura, grandi donne e uomini della scienza, quando poi ne scopriamo la biografia, possiamo poi percepirli molto più vicini a noi. Sarebbe curioso scoprire in quanti di noi c'è un Giovanni Battista, un Giovanni Evangelista che risuona e appunto si fa sentire. Quindi sicuramente credo che l'accostamento fatto a Corsi sia interessante.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro.
Giovanni porta con sé tutta quella cultura fatta di ammonizione, pur chiaramente condividendo il primato dell'amore. Quindi Giovanni sembra un po' richiamare anche un po' tutta la parte veterotestamentaria. Giovanni Evangelista invece sembra tutto quello che è dopo, cioè il linguaggio della tenerezza, dell'amore, probabilmente in un tempo come quello che stiamo vivendo, la sensibilità di Giovanni potrebbe essere una conquista innanzitutto umana, prima che ancora religiosa.
Però non sono nessuno. Non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro.
Lei parla giustamente dell'oggi, allora vogliamo insieme fare un salto nel 2025. Immaginiamo davanti a noi questi due Giovanni, che tipo di vita potrebbero avere, magari che mestiere potrebbero fare?
Qui rischio di essere però blasfemo. Beh, probabilmente Giovanni Battista potrebbe essere il creatore di un movimento politico, probabilmente potrebbe essere un sindacalista che non fa sconti, un sindacalista che combatte, potrebbe essere un rivoluzionario dei nostri giorni, potrebbe essere appunto anche un manifestante che non teme di perdere anche la dignità agli occhi di altre persone, più o meno, direbbe forse Battista, finte, costruite. Credo che la professione che darei a Giovanni Battista è una professione che comporterebbe la lotta. Non mi esprimo ovviamente su quale schieramento, ma metterei subito in discussione se qualcuno ne ha pensato subito uno, ma sicuramente però un radicale.
Mentre l'altro Giovanni?
L'altro Giovanni lo immaginerei forse uno psicoterapeuta, probabilmente un filosofo che più che esasperare l'uso della logica, nonostante logos sia la parola che forse caratterizza un po' la teologia di Giovanni Evangelista, però credo soprattutto una sapienza del cuore, una capacità di incontrare e riconoscere che vada anche al di là del mero nozionismo. Perché credo che anche gli scritti di Giovanni tentano di descrivere nella maniera più chiara possibile la persona di Gesù, ma che allo stesso tempo avvia un'esperienza di mistero che poi diventa tutta del lettore.
Ascoltiamo ora un dialogo tra Gesù e Giovanni.
Maestro, qualsiasi cosa ti serva, posso farla io.
Io ti sto chiedendo di restare qui ad aspettare Simone.
Simone è molto distratto, non è più in sé, ha qualcosa che non va. Sarebbe meglio se lui non venisse.
Giovanni, io ti voglio bene, ma questo non è il mio approccio con le persone che soffrono. Dovresti averlo capito.
Puoi chiederlo a qualcun altro. Non credi che sarebbe meglio
se... Tu conosci Simone da quando eravate fanciulli.
E perché non Matteo? Hanno già collaborato per trovare Maria a Genova.
Quindi vuoi farmi credere che farli collaborare per te fosse una buona idea? Giovanni, devi farlo tu. Non fare altre domande.
Fabio Migliorini mi sta quasi dicendo che il Battista è uno concreto che ti dice esattamente quello che vuole dire. L'altro Giovanni, in fondo, ti chiede di andare oltre, ti dà un pezzetto e poi tocca a te fare il resto.
Mi piacerebbe dire Giovanni ci dà le radici, Giovanni il Battista e Giovanni Evangelista le ali.
Che bella immagine, ritorniamo al Battista sempre nel 2025, con chi se la prenderebbe secondo lei se dovesse prendersela con qualcuno o urlare contro qualcuno?
Probabilmente con tutte le forme di ipocrisia, quelle di carattere politico, sicuramente quelle di carattere anche ecclesiale, ripeto, con tutte le forme di ipocrisia. Giovanni è un diretto, non è un dialettico e quindi sicuramente... Rapportarsi al Battista significa costantemente fare, come prima ho detto, un po' un'esperienza di radice, quindi una radicalità che non permette diplomazie. E dato che il confine tra diplomazia e ipocrisia è sempre molto sottile...
Non permette diplomazia, quindi sarebbe politicamente assolutamente scorretto.
Sicuramente. Credo che forse la libertà di Giovanni Battista è stata sempre questa, cioè quella di non preoccuparsi di piacere a qualcuno.
Voce di uno che grida nel deserto, dice il canto di Marco Frisina. Convertitevi, il regno è qui, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Oso desacralizzare ancora di più quello che ha già detto. Ce lo immaginiamo anche insultare qualcuno? A chi direbbe oggi quel razza di vipere che abbiamo sentito nella lettura per invitarli a convertirsi?
Beh, forse a tutte quelle persone di cui parlavo prima circa l'ipocrisia, quindi a tutti coloro i quali hanno fatto dell'essere doppi un modo imprescindibile di vivere, quindi a tutti coloro i quali preferiscono la via della finzione, la via della doppiezza, a tutti coloro i quali venerano l'ipocrisia e la falsità in tutte le loro manifestazioni. Sono tanti i devoti delle fiction. Siamo tante le persone che ripongono spesso la loro fede in un ideale di vita, ecco, fondato unicamente sull'apparenza e sulla doppiezza.
Invece, se guardiamo a Giovanni l'Evangelista, a chi mostrerebbe la sua tenerezza, questa tenerezza che ha preso da Cristo?
Probabilmente a tutti coloro i quali credono di essere troppo fragili per seguire l'infinito, a tutti coloro i quali credono di essere inadeguati per poter abitare questa verità che altro non è che amore.
Quindi in fondo a tutti, perché anche chi non lo crede all'apparenza non può dire di non avere qualche fragilità.
Senz'altro. Se prima dicevo che immagino il futuro e le teologie ricche del femminile, sicuramente, che lo vogliamo o no, il futuro di tutte le chiese non può che essere ricco di inclusione. E nonostante ci siano ancora dei retaggi che rendono questa inclusione difficile e a volte inapplicabile, beh, ho grandi dubbi che poi questa inclusione non venga raggiunta.
Lei lo immagina quindi proprio all'ascolto di queste persone, magari accompagnandole in un cammino di inclusione, anche mostrando sì la tenerezza, ma anche una certa sicurezza nei confronti di chi invece fa i passi contrari.
Assolutamente, io credo che ci siano certe carezze che siano molto più potenti di grandi schiaffi. Credo che questo sia il potere di Giovanni.
Utque an laxis resonare fibris mihira gestorum.
E abbiamo sentito un pezzetto dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, Ut queant laxis. Ma ora immaginiamo l'altro Giovanni ai piedi della croce, ai piedi di chi sosterebbe oggi nel 2025.
Oggi noi abbiamo tanti crocifissi. Innanzitutto penso alle donne abusate, penso a tutti coloro i quali oggi vengono ritenuti scomodi, a tutti coloro i quali, ecco, portano una verità minacciosa, a tutti coloro i quali forse hanno dato un po' più spazio al noi che all'io. Quindi credo che oggi abbiamo tanti crocifissi, quindi lo immagino lì Giovanni, probabilmente più che sul petto di Maria, questa volta abbracciato a Maria con la mano sulla spalla, quasi per dire ora ci siamo noi, ora ci siamo noi. Quindi lo immagino più a dare forza, perché credo che poi sia anche bello immaginare un Giovanni in evoluzione, in crescita. Quindi sì, sicuramente lo immagino ai piedi di queste croci.
Se lei potesse immaginare i due Giovanni, l'uno davanti all'altro oggi in una discussione, come li vedrebbe?
Me lo immaginerei in maniera molto divertente, perché credo che i due Giovanni siano la più alta forma di inclusione, oltretutto oggi stiamo in un certo qual senso presentando. Probabilmente se estremizzassimo uno dei due, l'altro sarebbe sbagliato. Immagino i devoti del Battista vedrebbero tanti piccoli Giovanni Evangelista inadeguati, incapaci, sbagliati e sicuramente deboli per il regno. E quelli devoti di Giovanni l'Evangelista, beh, vedrebbero gli altri Giovanni assolutamente impediti, aggressivi, incapaci. Soltanto che, insisto, diventa ancora tanto faticoso capire che la verità ha tanti volti, perché innumerevoli sono i volti dell'amore. Quindi così mi immagino oggi insieme, ecco, che discutono divertiti, cercando ognuno di prendere un po' dall'altro, perché poi stare a terra ci dà stabilità, ma poi se ha voglia di volare, e chi vola ha ogni tanto desiderio di tornare a casa e di posare il capo in qualche luogo.
E giungiamo ormai verso la fine di questa puntata di Chiese in diretta dedicata ai due Giovanni del Vangelo. Giovanni Battista, eremita che viveva nel deserto predicando, che immergeva nelle acque del Giordano quelli che accoglievano la sua parola, e Giovanni l'Apostolo, il più giovane dei discepoli di Gesù, l'unico degli apostoli a non essere fuggito e ad aver assistito alla morte in croce di Gesù insieme alla Madonna. Due Giovanni molto diversi, ma anche simili nella ricerca della gioia, del vero, del giusto e del bello. Posti alle estremità del percorso terreno di Gesù, fra le radici e le ali, come ci ha detto Fabio Migliorini, sono stati due volti dello stesso incontro fra Dio e gli uomini. Io spero abbiate potuto scoprire in modo diverso qualcosa delle scritture e dei personaggi. Forse un esercizio anche un po' per distogliere l'attenzione da noi stessi, per volgerla all'altro, a chi è altro da noi, imparando a conoscerlo. Ma poi, in fondo, un altro che ci rimanda a chi siamo noi, che risuona anche in alcune nostre caratteristiche. Vi ringrazio di cuore per aver seguito la nostra puntata di Chiesa in diretta di questa domenica. Appuntamento domenica prossima con due altri personaggi del Vangelo. A tutte e tutti voi, da Chiara Gerosa, una serena domenica.